got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father.
Bene, 19:48, siamo ufficialmente in Delicatessen, direi.
Territorio Delicatessen.
Territorio Delicatessen. Tra l'altro qualcuno diceva, vi prendete uno spazio per favore, fate una roba un po' più articolata.
No.
No, perché io sarei alla terza trasmissione e anche meno. Poi veramente mi mandano via anche da Radio Blackout dopo avermi mandato via da varie altre radio commerciali. Ma non è vero. GRP.
Altra radio commerciale.
Esatto. E beh, certo, Radio Capital è il nostro sogno, mio e di Mitch, però. Allora, andiamo con quest'ultima puntata di Delicatessen, che rimarrà sempre questo quarto d'ora più o meno rosicato appunto tra Ristoradio e i Bastioni di Orione, che questa sera va in onda, ma credo sia l'ultima puntata anche per voi.
Sì, sì.
Ecco,
sì,
perché
sì,
poi avete da fare le vacanze, giustamente, essendo in pensione. Chiaro. Il lago di Vico a cercare il marito della Roccella, non volete fare un salto? Vi vedo bene,
no.
Te, Giacu.
No, Giacu, già domani parte e non si vede mai più.
Gli dedichiamo poi un brano Destination Calabria a fine, a fine trasmissione. Va bene, intanto ancora Nina Simone, che però direi abbiamo già sentito abbastanza, anche remixata, reinventata, reimmaginata, e quindi ci tuffiamo in quella che è la pellicola più famosa della nostra Marjane Satrapi, scomparsa non so quanto tempo fa, neanche un mese fa, come nelle favole, quelle classiche, morta di crepacuore perché l'amore della sua vita era mancato un anno
poco prima.
Esatto. Tiger, questa è la versione tra l'altro cantata da Chiara Mastroianni, che è la doppiatrice della voce appunto di Marjane Satrapi nel film. Questa è una delle sequenze che io, vabbè, uso di più anche a lavoro, perché è una sequenza in cui si parla di crescita, di adolescenza, e questo in effetti è un romanzo a fumetti prima di essere un film di formazione.
Poi ci sono sempre dei riferimenti cinematografici,
certo,
quindi,
perché è Rocky.
Citazioni.
Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire, une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup, Bruce Lee était mon héros préféré, je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions: pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie.
E questa è la presentazione di Marjane, la protagonista della pellicola appunto Persepolis, che è tratta però dal romanzo a fumetti, ancora a quei tempi non si chiamava graphic novel, che uscì in quattro puntate, in quattro volumi tra il 2000 e il 2003. Non si capisce come mai riuscì a uscire in Iran.
Forse era già in Francia.
Un lavoro del genere, lei sì, non so se è stato anche pubblicato, sì, in Iran, chissà. o se ce l'hanno dentro un falò perenne che brucia perennemente. Lei ha tra l'altro, e di questo volevo parlarvi ma il tempo stringe, ha disegnato, scritto anche un altro graphic novel che è Pollo alle prugne, di cui è stato anche qui fatto una versione audiovisiva nel 2011. Vabbè, la ricetta la daremo prossimamente perché è un po' complicata sta ricetta del pollo alle prugne. Io ho proposto ad Adriano, poiché invece io, essendo ancora lavoratrice attiva più o meno, non sono andata al cinema, no. E quindi ho proposto ad Adriano. Eh sì, ho visto tanti film a casa proiettati ma non cinema. Ho proposto ad Adriano di dedicare un piccolo spazio, glielo dobbiamo, a Marjane Satrapi e a tutto quello che ha fatto, ha smosso attraverso questo film.
Ma sì, tutto sommato il riferimento al regime iraniano a livello cinematografico è molto maggiore nella sua pratica cartoonist piuttosto che nei film di neorealisti, anche se in realtà tutti i registi sono quasi tutti comunque in dissenso con il regime, da Kiarostami poi, però vista la censura era proprio un po' difficile far passare tutte queste cose che invece attraverso gli occhi da prima di una bambina di 11 anni poi fino a una donna di 22-23 anni nel finale del film era un po' difficile spacciarli, e invece lei è riuscito con una certa leggerezza, anche piuttosto una poesia romantica.
Sì, assolutamente, sono molto d'accordo.
Forse c'era già qualcosa nel film della sua precoce fine.
Beh, sicuramente della sua sensibilità spiccata e del fatto che non avrebbe avuto una vita facile, questo sì. Ci sono delle sequenze, dei momenti anche nel romanzo che sono commoventi. Mi viene in mente, guardando la copertina, il momento prima di partire, prima di lasciare appunto la sua terra e di provare una nuova vita che dovrebbe essere incentrata sulla libertà e la felicità personale in Europa, il discorso con la nonna che profuma di gelsomino, perché tutte le sere si lava il seno, prima il destro poi il sinistro, lo mette sotto l'acqua fredda e poi si riempie il reggiseno di fiori di gelsomino che le permettono di mantenere questa profumazione poi per tutto il giorno. E Marjane si coccola la nonna prima di partire, e c'è uno scambio insomma molto poetico e molto struggente anche rispetto alla vita, a quello che si è, al mantenere la propria coerenza e i propri valori ovunque si sia nel mondo e con chiunque si abbia la fortuna o la sfortuna appunto di vivere.
E un'altra figura che io mi ricordo, cioè il film non l'ho più visto da tanti anni, però mi ricordo lo zio, mi pare, che era
in
comunista,
carcere, certo, era comunista, che in carcere gli fa le sculture con la molica di pane.
Ecco, adesso a distanza di un paio di decenni non si parla più di quanti erano, che la rivoluzione l'hanno fatta in realtà i comunisti, poi sono stati buttati in galera da Khomeini e dai suoi preti. E invece qui quello che dà lo spunto alla coscienza politica della protagonista di Marjane è proprio lo zio.
E lo zio, e poi lei c'ha tutti questi discorsi immaginari che fa con Marx e Dio, che tra l'altro poi si assomigliano anche, no?
Beh, sì, hanno la barba.
Certo, e poi ci sarebbe anche Babbo Natale, ma quello arriva dopo. Ci sono delle parti che sono assolutamente toccanti, interessanti. Se avete dei figli, amici, conoscenti, adolescenti, questo è un libro, soprattutto in questo momento storico, secondo me, da regalare, da diffondere tra le persone giovani. E cosa volevo dire? Perché parla anche di crescita personale, quindi sì, di crescita, ovvero l'abbiamo sentito prima nella traccia, quelle urla abominevoli che sentivate erano legate alla depilazione. C'è il fatto che lei vuole ascoltare musica punk, musica rock, invece non glielo fanno fare. Corre perché vuole scappare via appunto dai guardiani della morale, e mentre corre la inseguono dicendole di non correre perché i suoi movimenti sono sessualizzanti e lei gli urla guardate da un'altra parte. Cioè è una bella storia anche di una donna outsider che si ribella a quello che la circonda, in parte anche alla sua famiglia, che sì è una famiglia come dire all'avanguardia progressista comunista, ma in realtà non è che faccia forse una scelta così saggia a mandarla lì, perché rischia appunto la vita. Scrivere Persepolis è stato molto importante per me. Credo che non si possa giudicare una nazione intera per gli errori di pochi estremisti e non voglio che vengano dimenticati tutti quegli iraniani che hanno perso la vita in prigione per difendere la libertà, coloro che sono morti nella guerra contro l'Iraq, che hanno subito la repressione dei diversi regimi, che sono stati costretti a lasciare le loro famiglie e fuggire dal loro paese. Si può perdonare, ma non si deve dimenticare. Marjan Satrapi. Io personalmente non sono manco per il perdono, figurati, poi dopo che ho letto questi saggi sulla giustizia retributiva, ciao. Ciao ciao. Grazie anche per questo, Adriano, questo bel consiglio che mi hai dato, visto, esatto, vista la mia precaria situazione di deambulazione.
Sì, uno dei primi film di Marco Ferreri, questo del Concessito, era degli primi anni 60, anche come il pezzetto di prima ballabile, più o meno degli stessi. Era il periodo in cui Marco Ferreri faceva film in Spagna, e infatti si chiama Il Concessito, sarebbe la carrozzina, narra di un anziano come me che non ha problemi deambulatori, ma tutti i suoi amici sì, vanno in giro con la carrozzina, vuole anche lui la carrozzina,
vuole anche lui, sì.
E alla fine ce la fa.
Sì, e va in giro. Grazie per il riferimento invece che hai fatto alle mie difficoltà di deambulare, ma tanto prima o poi sai, la giustizia retributiva colpirà anche te. Intanto ci stiamo ascoltando la colonna sonora di Persepolis, poi io vorrei mettere un paio di tracce di un film sempre iraniano di qualche tempo fa, che non so se Adriano ha visto, I Gatti Persiani, sì. Un film struggente, atroce, tremendo, ma che dà il polso della situazione, di quella che era la situazione in Iran, adesso è ancora peggio. E di come sia difficile l'espressione libera, artistica, appunto in questi territori occupati, massacrati, violentati. Dunque, volevo ancora leggervi qualche passaggio di un'intervista che ho trovato su un libercolo associato appunto al DVD di Persepolis, che insomma mi pare abbastanza interessante e anche divertente per capire l'impatto che ha avuto questo film anche nella storia, come dire, mondiale del cinema. Viene chiesto a Marjan Satrapi, ha tratto un film dal suo romanzo a fumetti perché aveva l'impressione che la storia non fosse ancora conclusa? E lei risponde, sicuramente la collaborazione con Vincent Parrenot, come si legge, tu che sai le lingue?
Parrenot.
Vabbè, dillo tu che io sono di Bari.
Vincent Parrenot
a rendere possibile questo film. Quando i miei romanzi a fumetti sono stati pubblicati hanno avuto subito successo e ho ricevuto diverse offerte per farne un adattamento, soprattutto dopo l'uscita negli Stati Uniti. Tieniti forte, Adriano. Mi hanno addirittura proposto progetti come una serie TV alla Beverly Hills 90-210 e un film con Jennifer Lopez nel ruolo di mia madre e Brad Pitt nel ruolo di mio padre, cose del genere. Assurdo.
E non l'ha fatto.
E non l'ha fatto, e secondo me se n'è pentita. Per la verità erano passati 4 anni da quando avevo scritto e disegnato Persepolis e consideravo chiuso il discorso, ma poi parlando del progetto cinematografico con Vincent ho capito che oltre ad avere l'opportunità di lavorare con lui avrei potuto cimentarmi in qualcosa di completamente nuovo. Dopo aver scritto romanzi a fumetti, libri per bambini, strisce di fumetti per quotidiani, eccetera, mi sembrava di essere entrata in una fase di transizione. Non volevo fare un film da sola e sentivo che l'unico con cui avrei potuto farlo era Vincent. Lui ha aderito subito, entusiasta quanto me, di affrontare questa sfida. Altra domanda interessante: ha avuto difficoltà a scegliere il materiale dei 4 romanzi che voleva inserire nel film, perché appunto il graphic novel Persepolis è costituito da 4 parti. E lei dice: scrivendo i libri ho dovuto ripercorrere 16 anni della mia vita, comprese le cose che avrei decisamente preferito dimenticare. È stato un processo molto doloroso, avevo il terrore di cominciare a scrivere la sceneggiatura e non avrei potuto farlo da sola. La parte più difficile è stato cominciare, prendere le distanze dalla storia in prima persona. Abbiamo dovuto ripartire da zero per creare qualcosa di diverso, ma con lo stesso materiale. È un lavoro a sé stante, non aveva senso filmare una sequenza di strisce. La gente pensa che un romanzo a fumetti sia come lo storyboard di un film, ma non è affatto così. Nel romanzo a fumetti il rapporto tra lo scrittore e il lettore è partecipativo. Nel cinema il pubblico è passivo, perché un film è fatto di movimento, sonoro, musica, quindi la struttura narrativa e il contenuto sono molto diversi. Boh, io avrei finito alle 20.05 perché non voglio sottrarre tempo prezioso a voi altri di Bastione di Orione.
No, volevo dare due indicazioni.
Prego.
Uno era un film di Kore-eda, l'ultima cosa che ho visto.
Ah sì, giusto. Perché... andiamo sul presente, sull'attualità.
No, ma anche questo è uno dei primi film di 30 anni fa.
Bene,
uno dei primi film di Kore-eda.
Ma dove l'hai visto, scusa? Però al cinema.
Al cinema, sì.
Nelle retrospettive.
Sì,
francesi.
Sì, quando si facevano quelle belle retrospettive. No, qua a Torino.
Ah, ok.
Kore-eda è un, ovviamente, dato il nome, un nipponico. In questo film, che sarebbe Afterlife. Non saprei in giapponese, non mi sono preparato.
Se ti sentisse Tomasi.
Già. Infatti avevo pensato in omaggio a Dario questo film. Perché è molto cinematografico, cioè è quello che Jean Cocteau diceva: il cinema è la morte al lavoro, 24 fotogrammi al secondo. Qui ci troviamo in un limbo dove quelli che sono appena morti devono transitare e scegliere un momento particolare della loro vita.
Scusami Adriano, questo è un momento magico, com'è che si chiama? Afterlife,
dopo la vita.
Allora, questo vai avanti perché forse è il film che io ho cercato.
Queste persone ormai morte devono passare attraverso questo limbo e si trovano a dover scegliere
un ricordo della loro vita che per tutta l'eternità
dovranno vivere.
Cioè, ma io l'ho visto al Festival Cinema Giovani che ero una bambina e per anni l'ho cercato questo film perché era pazzesco. C'era lei che si infilava nella vasca da bagno. Oddio Adriano, cosa hai fatto? Una roba miracolosa.
Ho sbloccato un ricordo.
Un'espressione, cioè, peggiore non la potevano inventare. Comunque, vabbè, dai. No, mi hai regalato...
No,
un flashback.
È molto, molto interessante da un lato, perché quelli che sono lì ad accogliere queste, diciamo, anime devono poi mettere in scena questo ricordo che poi queste persone defunte vedono e spariscono, perché vanno nell'aldilà e si vedranno costantemente, cioè,
quel ricordo lì. Io per anni, io ancora oggi mi chiedo ogni tanto, ma tu che ricordo vorresti vivere?
Ecco, infatti quelli che, quelli che stanno lì e ricostruiscono questi momenti sono quelli che non hanno saputo scegliere, e quindi si sono assunti questa responsabilità di caricarsi di tutte le cose che si sono ricordati gli altri, che poi non ricorderanno, e invece loro faranno da contenitore di tutte le storie, da un lato, e dall'altro c'è una storia bellissima dove c'è un militare nipponico che muore in guerra, nel 43 lascia la fidanzata, e la fidanzata alla sua morte sceglie esattamente quel momento lì della panchina in cui loro si lasciano nel 43, e lui accoglie l'anima del marito, però non, da prima non lo sa, poi si rende conto che è il marito di Koichi, e alla fine adotterà anche lui lo stesso location, perché le location rimangono la stessa location, e quindi ricorderanno loro, che non si sono mai incontrati in realtà perché si erano appena fidanzati, continueranno ad avere la stessa identica sequenza per tutta l'eternità sulla stessa panchina, che è una cosa in più. Questo è il momento clou, diciamo, del film, il momento magico, però è corredato da tutta un'altra serie di interessantissimi ricordi, o di come si ricorda, o di come viene indotto un ricordo, o delle volte sono dei ricordi fasulli che sono stati inventati da qualcuno che ti ha raccontato che tu eri lì e in realtà non era proprio andata così, o comunque la situazione era un pochino differente e tu hai questi ricordi.
Sì, pazzeschi. Adesso il problema è dove lo vado a vedere io questo. Adesso io impazzirò per cercarlo, perché ho bisogno di vederlo. Questo sono andato al cinema di recente. Ma perché non me l'hai detto, Adriano? Perché? Ma perché dobbiamo finire così la prima stagione di Delicatesse? No, vabbè, ti ringrazio, perché questo film è veramente potente. A me è rimasto dentro, appunto, dal 1998, consigliatissimo da recuperare. Poi, oltretutto, molto collegato anche con Resurrection.
Certo, infatti l'ho pensato prima, stavo dicendo, questo è somigliantissimo. No, perché Resurrection è una cosa molto più citazionista, molto più cinefila. Qui è il cinema, è l'emblema del cinema, senza fare riferimenti a tanti al film, poi Koreeda ama Fellini, ama tutta anche una serie di cineasti occidentali, però è più una metafora del cinema quella che lui propone, però corredandolo di tutta una serie di situazioni, di momenti, di storie, di racconti di varie annate, di vari anni.
E di immagini anche molto belle. Io mi ricordo delle immagini molto suggestive, molto poetiche. Bene, con questo regalo che in realtà ha fatto più a me che a voi, Adriano, noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a settembre. Ce la fate a settembre? O a settembre poi dite vabbè, ma andiamo a prendere ancora un po' di sole, un po' di caldo a Madeira? Vedremo, vabbè, comunque.
No, la Madeira no, magari.
Che ne so, a Nizza, Monferrato.
In Cina.
Va bene, Adriano è arrivato, Giacomo, io non ho neanche buttato l'occhio, molto bene, allora lo facciamo entrare, noi mettiamo ancora un brano musicale, intanto qui i nostri simpaticissimi ascoltatori e amici, sempre sul tema della cipolla, ci dicono non dimentichiamo la cipolla rossa di Breme, coltivata ai confini tra Piemonte e Lombardia.
Sì, ma anche il Sciuloche.
Ultimo brano tratto dalla colonna sonora dei Gatti Persiani. Fra pochissimo i Bastioni di Orione. Noi ci risentiamo giovedì prossimo.
Di تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگه میخوای باشی مثل بره بذار چشو گوشه تو من واکنم یه ذره اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و بستنی چوبی نیستش اینجا چنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف عقده ای نصف وحشی اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه روح مردم و زخمی و بیمار میکنه کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی همه میخوان کرایه نده حقیقت روشن خودتو به اون را نزن روشن ترش میکنم پس بهمون جا نزن خدا باشو من چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درد کنم خدا پاشو من چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درد کنم نمکی با چرخش کناره یه بنز کل و چرخش با هم کرایه یه بنز من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله